Beatrice Silenzi, giornalista, scrittrice, conduttrice radio-televisiva e ha pubblicato recentemente il suo secondo libro dal titolo Fabbrica della comunicazione, il linguaggio dei media. Un libro per conoscere meglio il mondo dei media e i suoi meccanismi e direi anche gli ingranaggi nascosti, quelli dell'informazione che oggi si muove su diversi canali e diversi linguaggi, la TV, la radio, il web. 30 anni di carriera e di esperienza nel mondo della comunicazione e del giornalismo. Posso dire, senza paura di essere smentita, che sei ormai un punto di riferimento nel mondo della controinformazione, sia per i colleghi che per tutti quei cittadini che vogliono conoscere, informarsi su quello che accade intorno a loro. Insomma, c'è molta stima e molto affetto nei tuoi confronti e credo che
Grazie.
questo poi sia anche il riconoscimento più bello e più gradito, no?
Sì, assolutamente. Intanto, grazie di questo invito, bentrovata e bentrovati a tutti quanti quelli che ci seguono. E mi fa sempre molto piacere essere qui con te perché sei una persona veramente deliziosa, quindi mi piace incontrare persone come te.
Grazie mille. A me fa tanto piacere, sono veramente felice di parlare. Oggi parliamo di questo tuo nuovo libro, un libro nel quale tu inizi tornando un po' indietro nel tempo e parlando anche dei tuoi inizi, proprio tu hai iniziato proprio dall'amore per la radio, dalla radio.
Sì.
Come è iniziata questa tua passione per la radio?
Come sono solita dire, suonando il campanello di un'emittente che era vicino a casa mia e che, contrariamente a quello che capita oggi con le emittenti radiofoniche in maniera particolare, ma poi sono anche emittenti radiotelevisive, era molto semplice. Quindi, di fatto, erano delle società ancora non ben organizzate, non ben strutturate, per cui era molto agevole riuscire a entrare, riuscire a magari prepararsi, avere una formazione proprio dalle stesse persone che facevano la radio, che insegnavano anche a chi come me, insomma, non sapeva fare assolutamente nulla. A diventare un conduttore radiofonico. Poi c'è anche da dire che molto ce lo metti tu, cioè nel senso che uno ti può insegnare i rudimenti tecnici che poi insomma tutto quanto quello che riguarda, quello che concerne, no, l'attrezzatura che tu utilizzi e magari ti può anche insegnare i tempi radiofonici, però io credo che nella conduzione radiofonica molto sia soggettivo, quindi il modo di condurre una trasmissione è proprio della persona che lo fa.
E in questi anni è cambiata tantissimo, è cambiato il mondo della
Sì.
comunicazione in generale, ma anche la radio.
Sì.
Com'è cambiata, secondo te, è cambiata in meglio da quando hai esordito tu?
Beh, qualitativamente sì. Nel senso che in radio attraverso le frequenze in FM, quindi parliamo, beh, c'è da dire che la qualità delle emittenti è certamente migliorata perché moltissime radio sono sparite. Facciamo conto che fossero 4.000. Circa e ne sono rimaste un migliaio, quindi molte sono state acquisite da altre e soprattutto dai grandi colossi. Però si è persa un po' tutta quanta quella situazione piacevole di ascoltare una radiofonia vicino a casa tua, qualcosa che sentivi proprio come se fosse parte anche di te, del tuo modo di vivere, dei tuoi usi, costumi, proprio perché venivano utilizzate anche delle modalità di linguaggio, che ti appartenevano. Adesso è un contenuto standardizzato, a partire proprio dalla musica che viene, trasmessa, e infatti, rischi di ritrovarti a non capire che radio stai ascoltando fino a che non senti il jingle che suona e quindi intuisci e, insomma, che la stazione è proprio quella. Diciamo che ci sono pro e contro, come in tutte le cose, come in quella cosa che noi definiamo come progresso, che però di fatto in certe circostanze rischia di essere un regresso sociale.
Esatto. E in questo libro tu parli del potere della comunicazione e anche di come riuscire a comunicare in maniera efficace. E, allora, senza spoilerare troppo il libro, però qual è la regola preziosa che tu, che nessuno ti ha insegnato, ma che tu hai imparato lavorando con l'esperienza nel mondo della comunicazione e anche del giornalismo?
Allora, se tu parli di conduzione radiofonica, che cosa ti fa, diciamo così, essere aperto nei confronti del pubblico? È sicuramente scavalcare la propria vergogna, cioè nel senso si può benissimo osare a fare qualcosa che magari uno non penserebbe mai. E io credo che questa sia la carta vincente di tutti quanti coloro che stanno un po' sul palco, e vale per tutti, quindi parliamo anche di chi fa l'attore, di chi fa il cantante, appunto di chi si pone in maniera particolare e specifica nel mondo dello spettacolo. Poi però questa cosa, come io tengo sempre a sottolineare, può essere insegnata a chiunque. Quindi queste modalità possono essere insegnate ai docenti, agli imprenditori, a persone che anche si trovano o hanno qualche difficoltà a relazionarsi con un pubblico che hanno davanti, per il quale nutrono una certa, diciamo così, non propensione, ma perché semplicemente sono intimidite dalle persone che si trovano davanti. Quindi la maggior parte delle persone in realtà non si butta, e quindi questo è il limite intanto maggiore che io trovo in generale. E forse è un po' questa la carta da giocare. Quindi invece, come ti dicevo prima, l'osare e provare a vedere se funziona, e di solito funziona.
Parliamo adesso un attimo di televisione, perché sempre più spesso assistiamo a programmi televisivi, appunto, di approfondimento che danno molto più spesso in pasto, diciamo, al pubblico principalmente degli scontri verbali, no? E alla fine non si arriva mai ad un vero confronto pacifico dove ognuno dice la propria opinione. E poi mi diverte tantissimo vedere che ci sono questi conduttori molto bravi, giornalisti importanti, che sembrano essere poi in balia di queste risse verbali, non riescono a gestire gli ospiti, però sono puntualissimi nel fermare una singola voce che sta lì un attimo a dire la propria con pacatezza, sono puntuali, li stoppano subito, perché poi alla fine magari non stanno affrontando la tematica come vorrebbero e quindi bisogna fermarli. Tu poi sei stata protagonista anche di questo genere di modus operandi, diciamo, dei conduttori in una nota trasmissione televisiva, quindi lo hai proprio vissuto. Ma diciamo che poi è anche un po' questo modo di fare che stanca un po' il pubblico e lo porta a cercare l'informazione, l'approfondimento magari su altri canali, per esempio sul web.
Sì, allora riguardo appunto al discorso che facevi tu prima, sì, assolutamente, mi sono trovata proprio nella situazione descritta, quindi laddove il conduttore ti dà la parola per togliertela dopo 20 secondi, e mentre gli altri ospiti cominciano a fare no con la testa. Insomma, sono certamente situazioni che non ti mettono a tuo agio, però ci ho detto, magari in quel caso, per ritornare un po' al discorso dei consigli di prima, si potrebbe appunto far leva sulla propria esperienza, e quindi di fatto se uno è consapevole delle proprie idee, di quello che pensa e quello che cerca di portare, non è un grosso problema se la gente dice no, oppure se comunque ti ritrovi davanti una platea che non è dalla parte tua. Certamente il discorso del web, il discorso che oggi le persone sono più attratte da chi porta un'informazione attraverso questo canale, è perché lì trova anche dell'altro, ma secondo me non appartiene a tutti questo discorso, cioè sicuramente appartiene a coloro che sono stanchi, come dicevi tu, di sorbirsi sempre la solita minestra. Ci sono anche quelli che erano già sul web da prima che iniziasse tutto quanto questo pandemonio pandemico, e poi ci sono quelli che invece lungo il percorso hanno capito che qualcosa non andava e quindi cercando necessariamente un altro tipo di informazione sono incappati nel web. Però non mi sembra che sia la maggioranza delle persone, quindi di fatto anche i numeri più brillanti che si fanno sul web non sono mai i numeri televisivi, non sono mai i numeri che può fare una radio nazionale in Italia. Quindi ancora l'informazione transita sulla radio e sulla TV. E mi verrebbe da dire anche sui giornali, se non fosse che sono in crisi di vendite e quindi molti hanno chiuso i battenti.
Ma infatti devo dire che c'è sempre un certo pubblico che resiste un po' a questa cosa di accontentarsi, io lo definisco così, a delle verità, a delle opinioni preconfezionate che non, insomma, in un certo senso non vanno ad approfondire determinate tematiche.
Sì.
Perché questo accade? Insomma, è un po' colpa a volte, non so, anche della società un po' frenetica che ci costringe un po' a non soffermarci sulle cose, quindi ci accontentiamo e così via, quindi non so, pigrizia magari, perché accade.
Sì, secondo me per queste cose, esattamente proprio per queste, perché io non credo che noi potremmo essere veramente così come spesso anche la controinformazione dipinge tante schiere di persone, un popolo bue. Non siamo questo. Noi probabilmente un po', mi viene da dire, all'italiana, quindi seguendo pedissequamente quello che siamo sempre stati anche negli anni, semplicemente ci siamo adagiati e accontentati di quello che ci veniva proposto, senza farci altre domande, senza chiederci il perché di certe cose, perché comunque pensare, farsi domande, avere un pensiero critico, riuscire a cambiare la propria direzione, uscire dalla zona di comfort, effettivamente ti mette in una posizione di disagio, cioè devi fare qualcosa e la devi fare tu e ti devi prendere la responsabilità di quello che stai facendo. Invece, semplicemente accettare determinate misure, per quanto siano state liberticide, per esempio, eppure è la prassi, perché se una persona vuole ritornare alla vita di prima, questa è l'illusione. Semplicemente dovrà aderire a una narrativa comune, ma soprattutto dovrà fare tutti quei passi che il potere chiede per poter ritornare a quella vita, senza rendersi conto che di fatto sta sdoganando un sistema che invece in realtà è contro qualsiasi tipo di libertà, contro la democrazia, contro la Costituzione, eppure si procede inevitabilmente in questo senso.
Ecco, parlando di informazione, diamo qualche dritta, come si fa a distinguere fra informazione e propaganda? O quantomeno quali sono quei segnali, che dovrebbero mettere un po' in allerta il pubblico?
Ma oggi distinguere tra informazione e propaganda direi che è praticamente impossibile, e ovviamente senza, come ripeto, sempre, senza fare, nessuna distinzione, cioè ovviamente di tutti quanti coloro che lavorano anche nel mainstream, però risulta abbastanza evidente che dal momento in cui una notizia la riporta un canale, un appuntamento informativo, poi la riportano tutti gli altri, idem per i giornali e lo stesso per le radio, va da sé che insomma alla fine quella è una notizia, di propaganda, molto spesso, se non manipolata, se non fake news addirittura, però viene promossa da quelli che vengono chiamati ormai da tempo i professionisti dell'informazione, perciò la gente neanche ci fa più caso, quindi quello che viene detto è da accettare. Come si può distinguere? Secondo me la regola in questo caso, e è molto importante, è quella dell'elevarsi culturalmente, leggendo anche quello che viene proposto. Io sono sempre dell'avviso, Annalisa, che la gente non debba demonizzare il mainstream, lo debba ascoltare, quindi ogni tanto vale la pena ascoltare un telegiornale, vale la pena ascoltare una trasmissione radiofonica o televisiva, un talk, quello che sia, per rendersi conto di quello che sta succedendo e per fare i dovuti distinguo, soprattutto se si è anche sul web. Quindi una parte dell'informazione arriverà da lì, una parte potrà arrivare per esempio dalla radio, un'altra parte dalla televisione, e poi sicuramente vale la pena leggere quelli che sono definiti anche nella libera informazione, insomma se ne parla sempre, di quelli che sono i grandi classici, e quindi cercando di guardare che effettivamente le similitudini con quello che stiamo vivendo oggi sono tantissime. Un'ultima cosa che mi sento di dire, di consigliare, è di leggere la Costituzione italiana, perché così si ha proprio, come dire, la mazzata finale di tutto quanto quello che sta accadendo nel nostro paese.
Ecco, diciamo che il web ha rappresentato poi, soprattutto negli ultimi tempi, una sorta di rivoluzione nel mondo dell'informazione. E poi ci sono, fra l'altro, tante realtà editoriali di informazione sul web che hanno proprio conquistato il pubblico sempre di più, l'interesse e la fiducia del pubblico, e sono riusciti ad imporsi con autorevolezza come canali di controinformazione. Per alcuni però il web rimane sempre solo la culla delle fake news. Ecco, secondo te quali sono i reali punti di forza del web, ma anche quali sono i punti deboli che magari e poi alla fine vanno a discapito di tutti quei professionisti della comunicazione e dei giornalisti che con onestà e con coscienza lavorano principalmente sul web?
Beh, quindi parliamo del web solo a livello di comunicazione e di informazione, no?
Esatto.
Beh, io ritengo che in questo caso ci siano tantissime voci che bisognerebbe, diciamo così, ascoltare per comprendere. Non mi sento di dire che siano tutte valide, ma semplicemente perché spesso anche sul web ci sono tanti personalismi, tante opinioni che vengono scambiate come verità assolute. Ci sono tante persone che purtroppo portano avanti anche delle teorie che risultano essere strampalate pure per chi si occupa di libera informazione. Quindi sì, va benissimo il web, ma ascoltando tutti, poi ciascuno, ma ritorniamo al discorso che facevamo prima, cioè quello della responsabilità, dovrebbe cercare di discernere quello che è una cosa che può essere validata e cosa no. Io consiglio sempre un appoggio documentale, quindi la teoria che mi viene proposta da un sedicente esperto del web è una teoria che ha una base documentale, e non mi riferisco a una base documentale del mainstream, cioè potrebbero essere benissimo studi che sono stati fatti, realizzati, perché di solito le persone che sono ricercatori nel web hanno tutto l'interesse a far conoscere una verità divergente, se così è. Quindi questa credo che sia la soluzione migliore per capire.
Beatrice, nel precedente libro che si intitola Il pensiero degli altri, il tuo primo libro, tu parlavi di questa tua scelta di passare dal mainstream
Sì.
all'informazione. alla libera informazione, e ne abbiamo parlato nella precedente intervista. Non ti ho fatto all'epoca questa domanda, te la faccio adesso. Questa scelta, questo tipo di scelta ha in qualche modo comporta anche un prezzo da pagare? E se sì, qual è?
Allora, faccio questa premessa perché mi sembra giusto e doveroso che è stata un'ipotesi, una scelta che io ho fatto di passare dal mainstream alla libera informazione, nel senso che ho aperto questo canale e ho cercato e cerco tuttora di diffondere un certo tipo di informazione che non potrei mai diffondere in realtà nel mainstream. Per una serie di situazioni che sono principalmente di tipo economico e commerciale. Quindi sostanzialmente nel web ci sono tanti contenuti che vengono rilasciati non solo da me ma anche da chi fa un lavoro tipo il mio, che sono poi di fatto gratuiti molto spesso. È vero che la gente chiede di poter avere delle donazioni, però sostanzialmente ci si muove di più per ideologia, quindi credo fortemente in una cosa, voglio promuovere questa cosa perché ritengo che sia giusto, perché sia doveroso, perché sia efficace per la gente che mi segue, per chi ha in realtà bisogno e necessità di poter andare avanti. Per quello che riguarda il mainstream, invece, la situazione non è questa, perché lì si segue un'altra logica, che è quella commerciale, per cui determinati contenuti non devono scontentare chi è il proprietario della stazione, del giornale, eccetera, non devono scontentare gli sponsor, e quindi si entra già in un altro tipo di meccanismo. Io ritengo che non sia facile, cioè mi trovo in una condizione a volte, diciamo, abbastanza complessa di slalom, però è anche vero che laddove io lavoro come conduttore radiotelevisivo, dove sono il direttore responsabile, ho anche una certa libertà di manovra, quindi allo stato attuale non ho pressioni da parte dei miei editori che mi lasciano campo libero per poter di tanto in tanto comunque ogni tanto poter dire la mia anche lì. Certo, non in maniera totalizzante, però in questo senso è più facile. Se lì fossi stata completamente chiusa, perché in un recinto, no, diciamo, del mainstream, credo che avrei già da tempo preso la decisione di andare.
Nel corso della tua carriera tu hai fatto una serie di interviste incalcolabili, non si possono contare quante ne hai fatte, sì. Ed io da intervistatrice ho questa curiosità, c'è sempre qualche incontro, qualche intervista che lascia un po' il segno. E allora ti chiedo se ce n'è una in particolar modo che ha lasciato un'impronta nella tua vita, sia a livello professionale ma anche a livello umano.
Beh, allora, chiaramente facendo questo lavoro da 30 anni, io direi che mi sono mossa quasi con un'intervista al giorno, quindi prima di aprire questo canale avevo già fatto molte, molte cose. Se parliamo di mainstream, trovo che le cose che siano piacevoli sono sempre state quelle più frivole. Perché intervistare cantanti, attori, personaggi dello spettacolo è stato sempre il mio pallino, che ho fatto in maniera anche qui divergente rispetto a quello che normalmente si fa. Quindi non tanto parlando del lavoro delle persone che ho intervistato, ma andando proprio a carpire quelle che sono sempre state le loro peculiarità, la curiosità di sapere che cosa mangia, che cosa legge, che cosa ascoltano. E quindi direi che questo è stato una cosa che a me ha sempre colpito molto. Mi è piaciuto fare un'intervista con Renato Dulbecco e parlargli di Rita Levi Montalcini, e quindi diciamo di capire se effettivamente fra loro ci fosse una liaison e quindi una storia d'amore, e quindi è un po' questo. Oppure che ne so, che cosa mangia Claudio Baglioni per essere in forma. E per quello che invece riguarda la libera informazione, ho puntato su completamente un altro ambito, che è quello della mia incredibile curiosità, e quindi mi sono sempre immedesimata in coloro che vogliono sapere qual è la cosa che tu vorresti sapere da questa persona, perché questa persona che tu chiami per avere, diciamo così, un riscontro storico, filosofico, medico, che cosa ti piacerebbe veramente e fortemente conoscere? E quindi, sai, ognuno nel suo settore mi ha dato delle dritte importantissime, e alcune di queste le ho riportate nel libro, come dicevi tu, perché ci sono appunto queste interviste nella seconda parte che hanno molto caratterizzato il periodo che abbiamo vissuto, ma dover scegliere tra tutti veramente è un'impresa, quindi non potrei dirti chi è stato più esaustivo, più piacevole per me.
Sì, lo so, era una domanda cattiva questa, perché in pochi minuti non è possibile pensarci.
No, vabbè, tranquilla, perché tanto ritengo che poi alla fine si creino anche dei rapporti con queste persone, soprattutto in questo ambito della libera informazione, si creano dei rapporti per cui le persone diventano anche amiche, diventano anche... diciamo così, situazioni che tu puoi frequentare anche al di fuori del web, persone che puoi sentire al telefono, e quindi, sai, fare una scelta non mi è possibile.
È comunque un lavoro che in un modo o nell'altro arricchisce tantissimo la vita, non solo a livello professionale.
Ma guarda, consentimi di fare questa piccola cosa. Secondo me è il giornalista che è un mestiere che veramente ti fa stare bene, se lo fai così come deve essere fatto, se lo fai secondo la deontologia professionale, se lo fai effettivamente andando a scavare laddove anche è scomodo, allora sì, quello è un mestiere, questo che faccio, è un mestiere che effettivamente ti insegna tante cose, ti insegna e ti stimola anche quotidianamente.
E cosa consiglieresti soprattutto a quei giovani che sono affascinati da questo mondo, anche dal giornalismo, e vogliono farne il proprio mestiere, il proprio lavoro?
Che bisogna essere seri e cercare la verità, anche quando è scomoda, come dicevo prima, anche quando è, diciamo così, non a portata di mano, leggendo, studiando, cercando, non fermandosi alle prime difficoltà. E poi sì, sicuramente rimanendo anche un po' fermi sui propri valori, perché è quello che noi stiamo perdendo di fatto, e man mano abbandoniamo quelli che sono i nostri valori, le nostre ideologie, e poi quello che ci accade a questo punto neanche ci dovrebbe più meravigliare.
Allora, in conclusione, diamo un po' le coordinate a chi ci sta seguendo per poter acquistare il tuo libro e leggerlo. Com'è possibile acquistarlo?
Ci sono degli store online, sono diversi, e ci si può collegare con il sito beatricesilenzi.it, con il sito fabbricadellacomunicazione.it, che è poi anche il sito dove ci sono tutte quante le notizie e le interviste, e c'è la possibilità di acquistare direttamente da lì il libro. Lo si può, per esempio, prenotare attraverso le piccole librerie che in questo senso sono molto utili e quindi anche per ritornare un po' alle nostre questioni post-pandemiche a livello imprenditoriale andrebbero aiutate.
Io ti ringrazio tantissimo di questa bellissima
Grazie a
chiacchierata,
te.
è stato un piacere, quindi spero che se ne possano fare altre anche su altri argomenti. Grazie
Molto
mille.
volentieri, grazie a te e a chi ci ha seguito.